State ascoltando SBS Italian.
Global Mail, viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
Isolati e dimenticati è il titolo del rapporto lanciato dall'ONG Still I Rise sull'impatto delle restrizioni da Covid-19 nell'hotspot dell'isola di Samos in Grecia, già noto per le condizioni di sovraffollamento. Da Samos, Giulia Cicoli, direttrice advocacy di Still I Rise.
L'hotspot di Samos, come gli altri hotspot nelle altre isole, per 5 anni insomma sono stati completamente sovraffollati e con pochissimo staff, per cui abbiamo veramente visto persone vivere in condizioni che sono disumane.
Mazi significa insieme in greco ed è il nome del centro educativo creato da Still I Rise nel campo profughi di Samos.
Perché nessuno di questi ragazzi residenti nell'hotspot va a scuola pubblica, e quindi già hanno perso tanti anni di scuola purtroppo a causa della migrazione, e quindi cerchiamo di ovviamente dare loro un posto piacevole e sicuro in cui stare durante il giorno, ma anche ovviamente cercare di recuperare gli anni persi per quanto riguarda l'educazione. Siccome la maggior parte dei fondi per ONG quando si tratta di educazione vanno sempre alla primaria, tantissimi ragazzi nel mondo magari riescono a finire elementari ma poi non continuano, e quindi noi ci occupiamo di questo gruppo di studenti della scuola secondaria.
Quali sono le criticità che emergono dal vostro rapporto?
Sì, allora, questi campi erano già in condizioni veramente disumane prima del Covid. Sì. Quando è arrivato il Covid, ovviamente noi, ma anche tantissime altre ONG, abbiamo subito detto queste persone vanno trasferite, perché in un campo che è stato creato per 640 persone ce ne sono 7000 che vivono in condizioni non c'è l'acqua potabile, cioè Medici Senza Frontiere ha dovuto portare l'acqua potabile quando è arrivata la pandemia. Sembrava l'unica scelta logica, ovviamente devi spostare queste persone. Il governo greco non l'ha fatto, per cui anzi hanno messo i campi in lockdown, mentre per la popolazione greca, insomma, il primo lockdown di tutti, quello di marzo 2020, poi qua è durato fino a maggio, per poi aprire ai turisti tutta l'estate, quindi praticamente d'estate non c'erano restrizioni, mentre i campi profughi sono rimasti con un lockdown abbastanza stretto, con anche il coprifuoco notturno.
Cosa è successo quando si sono verificati i primi casi di Covid?
Hanno semplicemente liberato gli uffici di alcune organizzazioni e hanno buttato le persone dentro, venivano testate e non era nemmeno permesso loro di tornare nella loro tenda a prendersi dei vestiti, del cibo, qualcosa. Così come erano, sono stati messi dentro, spesso chiusi dentro a chiave. Tutte le persone con cui abbiamo parlato, che appunto sono state in quarantena, non hanno potuto lavarsi o cambiarsi i vestiti per 2 settimane. Il cibo molto spesso è andato male, ammuffito, immangiabile.
Dal rapporto emergono anche casi di negligenze sanitarie.
Sì, abbiamo avuto il padre di una nostra studentessa con problemi medici precedenti, che è stato appunto all'inizio del Covid messo nella lista delle persone vulnerabili al Covid, quindi che sarebbe dovuto essere trasferito. Non l'hanno trasferito, l'hanno tenuto un altro anno al campo finché ha preso il Covid ed è finito in terapia intensiva per diverse settimane. Per molto tempo sembrava insomma che l'avremmo perso. Abbiamo avuto donne incinte al 9° mese buttate dentro in quarantena e che si sono rotte le acque, ci hanno messo 3 ore a permetterle di uscire, dopo che insomma il marito ha fatto una scenata con la polizia, nessuno la toccava e niente, finché è arrivata in ospedale le hanno dovuto fare il cesareo e poi è dovuta stare 10 giorni in ospedale perché insomma non hanno agito abbastanza in fretta. E questo sono semplicemente 2 esempi, ma c'era solamente un infermiere nel campo che ogni tanto andava a controllare, ma non più di questo. Quindi insomma è stata una situazione veramente devastante.
Immagino che bambini e giovani abbiano risentito di tutto questo in modo specifico.
Certo, allora già questi ragazzi non vanno a scuola greca, noi abbiamo ovviamente come tutti dovuto chiudere, ovviamente la DAD quando sei in un campo profughi senza elettricità diventa più complicata, quindi abbiamo ovviamente fatto il possibile, abbiamo dato loro le power bank per ricaricare i telefoni, abbiamo messo internet sui loro cellulari, abbiamo provato il possibile, ma questi ragazzi, ok, come i ragazzi italiani hanno perso praticamente un anno di scuola, ma per loro vuol dire rimanere chiusi dentro un campo pieno di pericoli, in condizioni sanitarie pessime, senza nemmeno poter uscire, e questo è durato per molto tempo. Anche a livello proprio di salute mentale, vivere 2 anni in queste condizioni ha portato a tantissimi, tantissimi problemi nei nostri studenti. Noi ormai abbiamo tanto autolesionismo tra i nostri studenti, tanti che ci dicono non ce la faccio più, e anche trovare personale che possa supportarli oltre al nostro team, dove abbiamo un Child Protection Officer, è molto difficile, perché in generale il personale medico o di supporto è molto molto limitato.
Qual è l'effetto che vi augurate dal vostro rapporto?
Allora, con questo piano di lockdown, considerando anche che, per dire, il padre dei nostri studenti ha quasi perso la vita per la negligenza delle autorità del campo, ma soprattutto di chi ha creato questo piano di lockdown nei campi, e c'è una discriminazione molto chiara tra i greci turisti e chi vive nei campi. Quindi la nostra idea iniziale era di proprio fare causa ai 3 ministeri responsabili di questo piano. In realtà, per legge greca, queste persone hanno una doppia immunità, quindi hanno l'immunità parlamentare, oltre al fatto che in qualità di ministri, mentre sono ministri, non si può portarli a corte in riferimento a qualcosa che hanno fatto in qualità di ministro. Quindi non abbiamo rimedi legali, diciamo, in Grecia, per cui ci siamo detti ok, il minimo che possiamo fare è rendere queste testimonianze pubbliche. Cercavamo giustizia per le persone che hanno dovuto affrontare tutto questo, e ciò non sembra possibile. Il minimo che possiamo fare è far sapere a più persone quello che è stato e che sta succedendo, però sono violazioni estremamente gravi.
Il sito di Stila Irais, www.stilairaisngo.org.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.